In quel tempo si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate, i farisei infatti e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavati accortamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi, e tornando dal mercato non mangiano senza avere effetto le abluzioni e osservano molte altre cose per tradizione, come la lavatura dei bicchieri, gli stoviglie, gli oggetti di rame e di letti. Quei farisei, scribi, lo interrogarono: perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure? Ed egli rispose loro: bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini. Chiamato di nuovo la folla, diceva loro: ascoltatemi tutti e comprendete bene. Non c'è nulla fuori dell'uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro. Ma le cose che escono dall'uomo sono loro a renderlo impuro. E diceva ai suoi discepoli: dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male: impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidio, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo. Qui c'è una parola ricorrente che è la parola puro o impuro. Indica se un uomo è in rapporto con Dio, sì o no. Non ha una, potremmo dire, una valenza igienica, ma indica se la persona è in rapporto con Dio, sì o no. Se sta vivendo un momento di vita religiosa, sì o no. Questo è lui. Mosè aveva dato le sue leggi. Solo che c'è sempre qualcuno fervoroso che vuole essere migliore degli altri, per cui aggiunge un precetto in più. Così anche negli ordini religiosi. I benedettini facevano il digiuno una volta alla settimana, oltre il venerdì. Allora sorgono i domenicani, che lo vogliono non due ma tre volte. Poi sorgono i francescani una volta in più. Notate, è nella mania dell'uomo di togliere la libertà all'uomo. Solo Dio dà la libertà all'uomo, perché i progetti che dà sono in funzione della vita dell'uomo, non a affermare il dominio. Per cui Gesù, sentendosi accusato, perché non c'è dubbio che se da Gerusalemme vengono su al nord, a Cafarno, una delegazione, vuol dire che a Gerusalemme hanno sentito dire qualcosa di Gesù che secondo i loro gusti genera sospetto. Essi hanno l'avvertenza di accusare i discepoli, ma è chiaro che la colpa è di Gesù se insegna così ai suoi discepoli. Anzitutto dice Gesù: occorre chiaramente distinguere fra ciò che Dio ha detto e ciò che è stato aggiunto invece dallo zelo, dalla preoccupazione o dalla volontà di potenza degli uomini sugli altri uomini. E quindi Gesù va al contrattacco e dice: quello che voi mi dite di fare, ciò che dite è il vostro punto di vista. Anzi, voi imponete qualcosa che è precisamente al di fuori di ciò che Dio comanda. Successivamente egli dice: ciò che può disturbare, aumentare o far diminuire la religiosità della persona e quindi il rapporto con Dio è la libertà dell'uomo, è l'intelligenza, la libertà dell'uomo. Quello è l'origine del comportamento umano e quindi di ciò che è secondo giustizia oppure è contrario al rapporto con Dio. Gesù dice molto chiaramente che la salvezza dell'uomo dipende dall'uomo. La salvezza tua dipende da te, dal criterio in base al quale tu scegli, dalla tua intelligenza e dalla tua libertà. Questa affermazione è fondamentale perché indica il criterio di moralità di una persona. Nell'antichità, ma anche recentemente, è rivalsa l'idea che cambiando le strutture l'uomo migliorava. Per cui, qualora le strutture fossero migliorate, non c'era più bisogno dell'impegno dell'uomo per le virtù morali, perché cambiato le condizioni esterne, l'uomo diventava buono. Gesù invece dice: no, tu puoi essere nato in campagna o in città, puoi avere fatto gli studi agrari oppure di giurisprudenza. Ciò che decide della tua salvezza è la tua libertà. L'appunto del tuo cuore dove sta? Tu hai un progetto di vita, sì o no? Hai fatto la scelta fondamentale della tua vita, sì o no? Perché nello spazio umano c'è un campo in atto di grandi tensioni. O sei tu che decidi che cosa vale o non vale, oppure se tu non decidi, c'è qualcuno che decide per te. Ecco il punto. Per cui l'uomo che non decide per sé è vittima delle tensioni sociali, particolarmente delle diverse forze che sono immerse nel cuore dell'uomo, ma ciascuna agisce per conto proprio. Perché nel cuore dell'uomo c'è un graviglio di roba inestricabile. Se il soggetto non educa la propria affettività, non educa la propria libertà per conseguire lo scopo. Indubbiamente questo enunciato ci dice che la vita di un uomo dipende da te. Questo è consolante. Perché ci possono essere delle condizioni esterne che contraddicono ai tuoi progetti e a quello che vuoi, però il luogo decisivo della tua salvezza sei tu. Però c'è anche un aspetto, ed è l'aspetto di una vita molto seria. Cioè la vita non è una vacanza dalla vita. Dalla vita non si può essere vacanti, perché ogni istante della tua vita o ci sei tu e si tratta di te, oppure le forze, potremmo dire, anormali rispetto al cammino umano, si impossessano della tua persona e tu diventi vittima o di una tensione o di un'altra. E ciò che il catechismo ci insegnava, no? Le forze fondamentali che agiscono sull'uomo e determinano la connotazione della vita, notate, superbia, avarizia, lussuria, ira, gola, invidia, cedia. Se tu non provvedi a te stesso, ci sono queste dominanti che dominano te, che prendono possesso della tua vita. Questo è molto importante avere presente, perché talora noi ci lamentiamo del mondo in cui viviamo. Dio mio, in che mondo mi fai vivere? Questo era anche quello che dicevano i padri all'inizio del cristianesimo nella Chiesa. Solo di dove si comincia, Cristo dice, il luogo in cui si comincia la novità sei tu che decidi da te. E come nel Medioevo c'erano i monaci, queste isole di novità, di vita diversa contro le invasioni barbariche, così ogni uomo o gruppi di uomini costituiscono il futuro buono che noi desideriamo per i nostri figli. Perché che cosa desideri? Che mondo desideri per i tuoi figli? Capite il punto? Uno, è chiaro che se non ha amore ai figli, alle nuove generazioni, è chiaro che è un disumano depravato. Ma se questo problema lo senti, di dove si comincia a costruire un mondo nuovo che sia umanamente soddisfacente? Ecco il punto. Si comincia da te. Oppure siamo in 2, 3, siamo in 5, in 20, 50, si comincia di lì. Occorre che questa parola del Signore noi la accogliamo nella pienezza, non solo come enunciato generale, ma come principio operativo di novità all'interno della storia di questo mondo. Diverse generazioni di cristiani si sono succeduti nel tempo. Adesso ci siamo noi. E come in passato generazioni hanno generato, hanno cercato di generare un futuro migliore per i figli, per le giovani generazioni, adesso tocca a noi. Se anche adesso la tua situazione è tranquilla, che futuro sta generando la tua situazione adesso? Occorre porre gesti di responsabilità, di libertà, affinché si generi un nuovo spazio di vera umanità. L'invito di Gesù quindi è molto deciso, sia nel suo riflesso immediatamente umano, sia anche nei riflessi di convivenza delle persone all'interno della società. Ascoltiamo la parola del Signore in modo tale che incida sul nostro modo di pensare e successivamente di agire, in modo tale che i nostri gesti siano la verifica, genero l'esperienza che ci conferma o ci fa correggere il nostro modo di pensare e di sentire. Questo è un modo di credere in Gesù Cristo, perché credere in Gesù Cristo o comincia da adesso o non comincia mai. Occorre quindi che noi prendiamo sul serio la sua parola e diciamo, anche se è fatica, noi però Cristo crediamo in te e poniamo la nostra esistenza sotto la guida, la protezione della tua parola.